Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran monito del presidente Raisi alle autorità afghane per la disputa sulle risorse idriche. Le forze sioniste attaccano palestinesi che protestavano contro la marcia delle bandiere. Biden ci ripensa, non vuole più mandare gli F-16 a Zelensky. Salve amici ascoltatori, vi parla Soed, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi venerdì 19 maggio 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, buone abitudini. Grazie, a tra poco. Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, riferendosi alla situazione del fiume Helmand condiviso tra la Repubblica Islamica e l'Afghanistan, ha lanciato un monito chiedendo alle autorità afghane di risolvere il problema. Non permetteremo a nessuno di violare i diritti della nostra nazione, lo ha detto Ebrahim Raisi a margine dell'inaugurazione dei progetti per l'industria idrica ed elettricità nella provincia di Sistan e Baluchistan sud-est del paese. La disputa riguarda il controllo delle risorse idriche legate al fiume Helmand, il più lungo dell'Afghanistan, principale tributario del bacino del Sistan e Baluchistan, il fiume lungo il quale sorgono numerose dighe, sottolineano gli esperti, e di fondamentale importanza non solo per la popolazione afghana ma per gli abitanti della zona sudorientale dell'Iran. Di questo argomento vi parlerò in maniera più approfondita subito dopo il notiziario e nello spazio del commento di oggi. I militari del regime sionista hanno attaccato palestinesi che avevano tenuto una manifestazione a Gaza contro la cosiddetta marcia delle bandiere, considerata un atto altamente provocatorio. Secondo l'IRIB, giovedì sera le forze israeliane hanno sparato proiettili veri, oltre ai gas lacrimogeni, contro una folla di palestinesi vicino ai confini orientali della striscia assediata, provocando un numero imprecisato di feriti tra i dimostranti. Questo mentre allo stesso momento i coloni stavano facendo la cosiddetta marcia delle bandiere nella città vecchia di Al-Quds, Gerusalemme occupata. La protesta a Gaza si è tenuta dietro la richiesta delle fazioni palestinesi in risposta alla provocazione sionista. I manifestanti palestinesi hanno condannato la marcia delle bandiere ad Al-Quds, Gerusalemme est occupata, chiedendo la fine degli attacchi israeliani nel complesso della moschea Al-Aqsa. Proteste simili hanno avuto luogo anche nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania West Bank, a sostegno di Al-Aqsa. La marcia annuale delle bandiere segna l'occupazione israeliana della Cisgiordania e di Al-Quds nel 1967, organizzata da ebrei di estrema destra nel complesso della moschea Al-Aqsa, nell'area occupata di Al-Quds. Centinaia di coloni ebrei estremisti hanno preso d'assalto il complesso della moschea di Al-Aqsa giovedì sera nell'area occupata di Gerusalemme, mentre in migliaia forze militari del regime sionista erano dispiegate nella città santa palestinese. Per garantire la provocatoria marcia delle bandiere, tre gruppi di coloni estremisti hanno fatto irruzione sulla spianata delle moschee sotto la pesante protezione e le rigide misure di sicurezza delle forze di Tel Aviv, tra cui il rabbino estremista nonché ex membro della Knesset, Yehuda Glick. Che è stata riportata la notizia dal centro di informazione palestinese, citando i testimoni oculari. Circa 3.000 militari tra le forze dell'ordine e polizia sono state dispiegate nei principali incroci di Al-Quds a Gerusalemme occupata e sono stati proprio dispiegati posti di blocco per le strade di Gerusalemme, sempre nel momento dello svolgimento della marcia delle bandiere. Cambiamo pagina. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ripetutamente escluso l'invio all'Ucraina di Zelensky di aerei da combattimento F-16 come parte degli aiuti militari di Washington a Kiev, affermando che non vi è alcuna logica per farlo. Nel segno di una crescente spaccatura tra gli alleati europei dell'Ucraina e gli Stati Uniti sulla fornitura di F-16 a Kiev, Washington si dice non convinta che Kiev abbia bisogno di questi costosi aerei da combattimento. Lo riferisce un giornale americano citando una fonte anonima. La stessa fonte ha affermato che lo scetticismo dell'amministrazione Biden è così profondo che i piloti ucraini attualmente non sono nemmeno autorizzati ad addestrarsi sugli F-16 di proprietà statunitensi e anche degli Stati europei, i quali sono obbligati a ottenere via libera dalla Casa Bianca per quanto riguarda eventuali trasferimenti dei caccia fabbricati negli Stati Uniti senza esplicite approvazioni americane. È probabile che addestramento sia limitato al linguaggio meramente tecnico e alle lezioni tattiche che verrebbero insegnate ai piloti ucraini senza mai toccare un F-16, ha precisato ancora la stessa fonte. Secondo l'intelligence americana, Varsavia e gli stati baltici europei sono sempre più bellicosi solo a livello di parole. Infatti, si stanno stancando anche della guerra, nonostante la retorica bellicosa e la presa di posizione dimostrativa a favore dell'Ucraina, Polonia e Stati Uniti sostengono sempre meno di piani di guerra di Zelensky, secondo l'ultimo articolo del giornalista americano Simon Hersh. Secondo le scoperte del veterano investigatore, basate sui dati dell'intelligence americana, Varsavia sta segretamente cercando di far pressione su Zelensky per porre fine al conflitto il prima possibile, ma finora il presidente ucraino è irremovibile. Secondo Hersh, ci sono due ragioni per il cambiamento nella politica polacca. Una è l'afflusso di rifugiati ucraini, che grava principalmente sulla Polonia e sui paesi baltici. Dall'altra parte, visto lo scarso rendimento dell'esercito russo, i timori iniziali di Varsavia sono svaniti, Secondo le intercettazioni telefoniche e altri dati della CIA, la leadership polacca ha esortato silenziosamente Zelensky a trovare un modo per porre fine alla guerra anche a costo delle dimissioni, se necessario, e consentire finalmente l'inizio del processo di ricostruzione dell'Ucraina, ha detto ancora il giornalista Simon Hirsch. E mentre il segretario generale della NATO ha annunciato che accoglie favorevolmente la fornitura da parte di Inghilterra di missili da crociera a Kiev, la Russia è tornata a inviare una nota ai paesi del patto atlantico a causa dell'invio di armi a Kiev. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministro degli esteri di Mosca ha dichiarato che i paesi della NATO stanno giocando con il fuoco, fornendo armamenti a Zelensky. L'addetto stampa del presidente russo ha osservato che bombardare l'Ucraina con armi occidentali non contribuisce al successo dei negoziati tra Mosca e Kiev e avrà un effetto negativo. Calcio. Persepolis è campione dell'Iran, la squadra Iretz di Teheran è campione della Lega professionistica del Golfo Persico con 66 punti, seguiti da Sepahan ed Esterlol rispettivamente con 65 e 62. Con la vittoria per 0-4 contro Nasrji del Mazandaran, che ha reso inutile il risultato per 2-1 del Sepahan di Isfahan contro la Mesty Kerman, gli uomini di Gul Mohammadi, CT del Persepolis, hanno conquistato l'ottavo scudetto della loro storia. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. L'Iran chiede all'Afghanistan di consentire agli esperti di visitare la diga costruita sull'Helmand. La Repubblica Islamica dell'Iran chiede all'Afghanistan di consentire agli esperti di visitare la diga costruita sul fiume Helmand. Giovedì il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha invitato l'Afghanistan a far scorrere l'acqua del fiume Helmand in Iran, il cui sud-est sta soffrendo una carenza d'acqua senza precedenti. Ha avverto i leader dell'Afghanistan che devono rispettare senza indugio i diritti del popolo del Sistan e Baluchistan, la provincia sudorientale dell'Iraq, ha affermato il capo di Stato Raisi durante una visita in questa provincia di confine. Il fiume Helmand, lungo 1150 km, nasce nel centro dell'Afghanistan, attraversa il confine e permette di irrigare grandi terreni agricoli nella provincia di Sistan e Baluchistan. Nel tentativo di risolvere la controversia sull'assegnazione dell'acqua, fonte di tensioni per decenni, Teheran e Kabul hanno firmato un trattato nel 1973 che concede all'Iran il diritto di utilizzare 22 metri cubi al secondo d'acqua, più eventualmente altri 4 metri cubi, una quota che non viene rispettata. Il presidente Raisi ha quindi invitato le autorità afghane a considerare seriamente il suo avvertimento per non lamentarsi in seguito. Kabul deve consentire ai nostri esperti di risalire il fiume per valutare l'affermazione delle autorità afghane sulla sua attuale bassa portata. Se i nostri esperti confermano la mancanza d'acqua, non abbiamo nulla da dire, ma in caso contrario, non permetteremo che i diritti della nostra gente vengano violati, ha avvertito il presidente. La disputa riguarda il controllo delle risorse idriche legate al fiume Helmand. Nei giorni scorsi, il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha affermato di aver discusso della questione con l'omologo del governo afghano, esaminando nel dettaglio la questione delle rivendicazioni territoriali e per lo sfruttamento dell'acqua. Le autorità afghane si sono impegnate a rispettare i diritti della Repubblica Islamica sulle acque, promettendo di agire immediatamente al proposito. Sempre in base all'accordo del 1973, l'Afghanistan è tenuto a far defluire una media di almeno 820 milioni di metri cubi di acqua all'anno verso l'Iran.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, anche questa settimana vi presenteremo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata, un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro programma. Anche oggi continueremo con l'interessante tema del senso di responsabilità sul lavoro. Abbiamo detto che il lavoro offre a tutte le persone che lavorano la straordinaria opportunità di contribuire a produrre insieme alle prestabilite un bene di inestimabile valore rappresentato dalla qualità delle relazioni che si stabiliscono con le persone con cui si interagisce nella lavorativa. Questo bene che proprio in quanto bene relazionale può essere prodotto solo dalle persone che si incontrano a motivo del loro lavoro. Contribuisce da un lato all'interno del loro luogo di lavoro a creare comunità di lavoro e all'esterno ad alimentare di fiducia, lealtà, trasparenza, rispetto e stima reciproca tra i colleghi. L'impegno a produrre questo bene richiede di presentarsi al lavoro con un atteggiamento fatto di grande attenzione non solo al compito da svolgere ma anche alle persone con cui si interagisce, ossia alle loro esigenze e aspirazioni. Queste, nel caso dei rapporti con i collaboratori, possono essere esigenti di ascolto, coinvolgimento, valorizzazione, supporto tecnico, sostegno emotivo e molto altro ancora. Infine, la responsabilità verso il lavoro può e deve esplicarsi in una continua e lungimirante ricerca di ciò che contribuisce al bene collettivo, ossia a fare del luogo di lavoro un'organizzazione efficiente, competitiva, disciplinata, innovativa, allo stesso tempo capace di mantenersi vitale e di rispondere nel migliore dei modi alle attese dei suoi molteplici membri.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Vi Vediamo ora che cosa significa in concreto per chi lavora in un ente e in un'azienda contribuire a tale funzionalità al di là dell'impegno e a svolgere il proprio lavoro con professionalità, con passione, ma allo stesso tempo cercare di costruire relazioni positive con tutti. Significa in generale darsi carico del bene di tutti e non dei propri interessi personali, cioè prendere l'iniziativa nei limiti delle proprie possibilità e opportunità di interazione nei gruppi di lavoro, di cui si fa parte nelle riunioni di lavoro, nei contatti con i colleghi per promuovere responsabilmente il bene di tutto il gruppo di lavoro, dando la precedenza agli interessi collettivi anziché al proprio interesse personale. In altre parole, tutte le persone che collaborano a svolgere meglio un determinato lavoro nella misura in cui la prestazione individuale si svolge con e per altre persone, è evidente che qualità della prestazione e qualità delle relazioni interpersonali nella vita di lavoro incidono direttamente nel buono o cattivo risultato che otterrà il gruppo nel suo insieme. Concludendo, possiamo dire che in un ambiente lavorativo più le persone si collaborino in modo responsabile e con la massima attenzione, più l'ambiente di lavoro diverrebbe efficace nel realizzare l'obiettivo a cui mira di raggiungere. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui. Non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!